Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Programma realizzato in collaborazione con Radio 100 Passi ed Indie Life Radio.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici, bentornati e ben ritrovati a una nuova puntata di Yesterday's Papers, rubrica che vi tiene compagnia tutti i giorni feriali della settimana, dunque dal lunedì al venerdì. Consentitemi di ringraziare tutti coloro che non fanno mancare il loro affetto, chi ci ascolta, chi ci manda messaggi, chi ci fa richieste, sono sempre, come dico io, il nostro carburante. Ringrazio ovviamente anche i collaboratori e le collaboratrici, Michela Ricale, Carla Filosa, Federico Giusti e anche Peppe Saverino, che ultimamente si è cimentato appunto in una puntata, tra l'altro molto interessante, di Yesterday's Papers. Chi è curioso può tranquillamente andarsi a scaricare tutti i podcast che vuole gratuitamente dal sito di Radiograd, oppure può accedervi attraverso la magnifica app che funziona, che è gratuita, che potete scaricare dagli store che trovate su tutti i vostri cellulari. Bene, oggi cerchiamo di fare un ragionamento che parte dal taglio che c'è stato al fondo USAID o USAID, francamente non ho ancora capito com'è che si pronunci. È molto importante ragionare da questo punto di vista, perché indipendentemente dalle analisi che abbiamo già fatto, cioè quelle in cui mettevamo in evidenza il fatto che USAID o USAID fosse sostanzialmente nato durante la Guerra Fredda e quindi fosse uno strumento degli Stati Uniti d'America per portare avanti una sorta di soft power e quindi di imperialismo non particolarmente visibile, dobbiamo mettere al vaglio appunto quello che sta avvenendo da un punto di vista un po' diverso rispetto a quello che abbiamo già adottato. Quindi rimangono assolutamente valide tutte le critiche, tutte le osservazioni che noi abbiamo già proposto anche attraverso questa rubrica, criticando profondamente l'operato dell'USAID. Però insomma risulta essere molto importante vedere come in questo momento la questione viene approcciata dalla nuova governance, chiamiamola così, ma più precisamente forse bisognerebbe dire il binomio Trump-Musk, poiché appunto il definanziamento di questa importantissima agenzia, almeno dal punto di vista economico, sta seminando terrore un po' dappertutto, e cercheremo di capire il perché. Ecco, nasce tutto da una volontà esplicita ed esplicitata più volte da sia Musk che Trump di voler ridurre gli sprechi presunti, e dunque da più parti coloro che lavorano in agenzie legate comunque a questo fondo molto importante stanno subendo dei ridimensionamenti non solo dal punto di vista della disponibilità economica, ma anche proprio dei posti di lavoro. Questa strategia si lega, probabilmente lo ricorderete, ne abbiamo già parlato, anche con l'attività di questo DOGE, lo leggiamo all'italiana, questo dipartimento che è stato affidato a Musk, che ha proprio l'obiettivo di tagliare lì dove ci dovessero essere degli sprechi. Insomma, una retorica legata all'austerity che abbiamo visto troppe volte anche alle nostre latitudini e che si ribalta in ambito statunitense, ovviamente attraverso delle forme molto più animalesche, molto più estreme, diremmo noi, come è tipico appunto di questo nuovo corso repubblicano dispotico. Per cui anche in Italia sono arrivate queste famose lettere, soprattutto in ambito NATO e in ambito di tutto ciò che gira attorno alla NATO, per cui i lavoratori non necessariamente impiegati direttamente nella questione militare si sono viste recapitate appunto delle lettere in cui si chiedeva di rapportare entro 48 ore la propria attività con fare estremamente minaccioso. Ecco, mettendo insieme un po' queste questioni che ecco non sono esattamente l'ambito in cui normalmente tendiamo a muoverci, però ci possiamo rendere conto di un elemento che un po' va oltre, ma che appunto attraverso questa verifica empirica un po' ci induce a ragionare. Cioè, quando noi parliamo di dispotismo del sistema di capitale, della fase attuale, e spesso ecco riprendiamo in mano anche degli scritti, o per esempio facciamo dei riferimenti anche alle contemporaneità, l'abbiamo fatto nel Caffè Cornetto con Michela Aricale riferendoci per esempio a Erdogan, ma non solo, Sostanzialmente cerchiamo di vedere proprio come le forme politiche, che ovviamente provengono da una struttura in evoluzione in fase di crisi, si adeguano alla fase. E dunque lo avevamo già detto e lo ribadiamo ancora una volta: la fase dispotica probabilmente viene vista in maniera molto nitida quando il potere esecutivo, quindi ancora in un ambito democratico borghese della tripartizione dei poteri, prevale e assume sempre più potere. È importante da questo punto di vista sottolineare come, ci farete caso ormai anche quando ascoltate dei notiziari televisivi, quindi dell'informazione mainstream, c'è sostanzialmente una identificazione di Stato con la forma di governo, o nel caso degli Stati Uniti d'America, del presidente o del suo vice, insomma parlo di Elon Musk. Insomma, in qualche maniera questi episodi del definanziamento dell'USAID e delle lettere minacciose verso lavoratori che stanno nelle basi NATO o limitrofe o attività, diciamo, assimilabili, rispondono un po' alla esigenza ormai diventata normalità, e per questo che secondo me è corretto definirla come dispotica, che tutto ciò che gli Stati Uniti finanziano è ciò che va bene al presidente degli Stati Uniti. Cioè, in altri termini, se l'attività di USAID non è un qualcosa che rientra nei piani dell'attuale presidente, viene tranquillamente tagliato, facendo fuori ovviamente tutta quella che è la forma consueta, no, di divisione, dicevo prima, dei poteri, tra cui anche l'esistenza stessa di un Parlamento che, per quanto azzoppato e per quanto molto meno importante rispetto a prima, dovrebbe, almeno nelle forme che conosciamo, mantenere un minimo di importanza. Per questo è molto di rilievo tenere a mente che le cose vanno in questa direzione, perché noi l'avevamo già denunciato un po' di tempo fa, soprattutto quando uscirono i primi decreti sicurezza, ribadiamolo e ricordiamolo ancora una volta, firmati con orgoglio da Conte e Salvini, dal governo giallo-verde, che dietro l'apparenza, che è sempre quello un po' su cui ci inducono a dibattere, c'è un fondamento, e il fondamento sembrava proprio quello che adesso sta prendendo forma dopo diversi anni, dopo molti anni. Chiaramente qui discutiamo in ambito statunitense, ma vedrete che poi le forme in un attimo si ribalteranno anche nei nostri governi. C'è sempre qualcuno che fa da apripista in maniera più veemente lì dove appunto ci possa essere un sostegno sia economico che politico, come è il caso appunto di Trump e della sua corte. Quindi diciamo che il fatto del definanziamento in sé sembrerebbe raccontarci proprio, ma fa parte appunto di una strategia che ci interessa molto di più. Dal punto di vista della cronaca, dunque, qualche giorno fa è emersa con una certa forza e importanza un calcolo che è stato fatto dall'UNICEF, per cui sembrerebbe che in Etiopia e in Nigeria l'impatto che questi tagli USAID avranno è enorme e impressionante. Circa 1,3 milioni di bambini rischieranno di morire solo nell'anno 2025. Ecco, sono stime probabilmente veritiere e che chiaramente danno un po' l'idea della volontà politica di Trump. Però ecco, questo numero, che sicuramente ci fa sobbalzare sulla sedia perché si tratta veramente di numeri impressionanti, non deve farci dimenticare che alla base appunto di queste volontà c'è quello che dicevamo prima, ossia l'accentramento veramente impensabile fino a qualche decennio fa dei poteri attorno a una persona o due persone, nel caso specifico statunitense che stiamo cercando di raccontare, o nel caso più ampio di un governo, per esempio in ambito italiano, che vanno a configurare appunto un mutamento qualitativo, ecco, di ciò che è la struttura del potere all'interno di una fase molto difficile che il sistema di capitale sta affrontando, e che non è escluso che negli anni che verranno potrà ulteriormente inasprirsi e quindi tendere a far sostituire in maniera non già casuale ma sistematica all'idea di Stato borghese, aggiungo io, l'esecutivo, il governo. Ecco, queste sono questioni che sembrano a alcuni magari non particolarmente importanti, ma rappresentano quei mutamenti che alle volte ci sfuggono, su cui purtroppo non tanto spesso come dovremmo puntiamo l'attenzione, perché appunto non sono questioni formali, ma divengono sostanziali e di enorme importanza, soprattutto alla luce delle questioni di classe che noi cerchiamo quotidianamente di mettere in luce e su cui cerchiamo di ragionare. Ringrazio tutte e tutti per il cortese ascolto e ci diamo appuntamento alle prossime giornate.
Radio 100 Passi.
GR 100. L'editoriale di Mario Azzolini.
Mentre c'è ancora chi si interroga sull'uso del termine genocidio, sono più di 50.000 i palestinesi uccisi a Gaza in 18 mesi, 20.000 i bambini e migliaia i dispersi. Rafa è sotto assedio, le strade piene di vittime, bombe israeliane sugli ospedali e sulla Croce Rossa, due giornalisti ammazzati, l'ONU costretta a ridurre le attività di volontariato dopo che sono stati uccisi 5 dei suoi uomini. Arrestato anche il regista del documentario premiato con l'Oscar No Other Land. In questo drammatico contesto la comunità internazionale assiste inerte agli attacchi israeliani. In Italia ci sono i salari più bassi fra i paesi del G20. Adesso si guadagna quasi il 9% in meno rispetto al 2008 e gli aumenti contrattuali non compensano le perdite degli ultimi anni. Parafrasando la canzone di Gino Paoli, si sono ritrovati tre amici al bar per poi trasferirsi ad Enna, dove è stato presentato un nuovo partitino, Grande Sicilia, un appuntamento al centro dell'isola per cercare spazio nell'affollatissimo centro della politica, però scarso di voti. All'incontro c'erano pure delle vecchie glorie del passato, dal fu grillino Cancellieri al Jolly Ferrandelli. Lombardo, La Galla e Miccichè esordiscono con il primo indagato in una forza politica nascente. È il caso di dire che il buongiorno si vede dal mattino. Da Palermo, Mario Azzolini.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Programma realizzato in collaborazione con Radio 100 Passi ed Indie Life Radio.